Come sappiamo, il libro dei Salmi non è un libro sulla preghiera, un trattato rivolto a coloro che vogliono imparare a pregare, che si mettono in condizioni di apprendisti, ma il libro dei Salmi ci coinvolge nella relazione con una comunità orante, un popolo orante, dei soggetti oranti, magari per persone in difficoltà e segnate da chissà quali sventure, ma il contatto è diretto. E anche quel personaggio che assume man mano la fisionomia del Messia, anche lui in preghiera. E la preghiera dei Salmi dunque per noi non riducibile a uno studio, per quanto siamo apprendisti alla scuola della preghiera, che è poi la scuola della vita. Noi siamo coinvolti in una diretta continuità con il respiro della preghiera di coloro che, abbiamo constatato fin dall'inizio, assunsero a suo tempo il ruolo di ministri incaricati della preghiera continua nel Tempio a Gerusalemme, perché eterna è la misericordia del Signore, e così di seguito, in ascolto della parola, per essere educati nella preghiera, ma nel flusso di quella preghiera che proviene a noi dalla testimonianza diretta di coloro che ci hanno preceduto. Ed ecco, beato chi in lui si rifugia, ricordate il Salmo 2, in lui si rifugia. Stamattina abbiamo avuto a che fare con il Salmo 73, che si concludeva esattamente così: il mio bene è stare vicino a Dio, nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere. È l'ultimo versetto del Salmo 73 che leggevamo questa mattina, e poi nel primo pomeriggio ci siamo trovati direttamente coinvolti nella eco di quel lamento che è giunto a noi come un vero e proprio evangelo, il vero e proprio annuncio della novità che introduce nella storia umana quell'evento che porta a compimento, dimostra come sia realizzata quella intenzione d'amore che da sempre è custodita nell'intimo del Dio vivente, perché eterna è la sua misericordia. Beato chi in lui si rifugia. Ho posto in lui il mio rifugio. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, diceva quell'anonimo orante che i discepoli di Gesù hanno senz'altro identificato in base agli eventi di cui furono testimoni certamente bisognosi di penitenza. Testimoni niente affatto gloriosi ed entusiasti, testimoni miserabili e sconfitti, eppure chiamati i primi discepoli e poi di seguito a tutti coloro che hanno accolto l'Evangelo fino a noi oggi, chiamati a riconoscersi nella grande comunità dei fratelli, a cui Gesù, l'innocente che è morto nella gratuità di un atto d'amore, annuncia il nome del Padre. Vedete che tutta l'evangelizzazione avviene in continuità con la preghiera del Messia. Tutta l'evangelizzazione non è un discorso sul qualcuno, o il mistero di Dio, o l'opera di Dio, dei fatti, è la continuità con la preghiera che giunge a noi come testimonianza di quel cuore umano che si è aperto e in corrispondenza al grembo della vita nell'intimo del Dio vivente, in maniera tale da porgere come offerta l'esperienza terribile della morte a cui è condannato l'innocente. Ed ecco la sua offerta, ed ecco la consegna di quel figlio di cui Dio si è compiaciuto, che è stato protagonista di quell'atto d'amore che conferisce alla storia umana, al passato e al futuro, l'orientamento ormai irrevocabile di una storia di salvezza, cioè di una storia di conversione, una storia di ritorno alla sorgente della vita. È la storia dell'amore. E noi siamo inseriti in questa storia nella continuità con l'Evangelo che riceviamo dal Messia, che ha detto tu nel momento in cui aveva da parte sua, nella condizione umana, da offrire soltanto lo strazio della sua morte. E in quel tu di Gesù, che consegna la propria morte, che condivide con tutti gli uomini peccatori, lui innocente, in quel tu è anche proclamato da lui l'Evangelo che ci riconosce come fratelli alla presenza del Padre. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Vedete, beato chi in lui si rifugia. Cosa vuol dire rifugiarsi in lui? Ho posto in lui il mio rifugio, diceva quel tale del Salmo 73, che è passato attraverso il dramma del discernimento più acuto, più impegnativo, più provocatorio che mai, alle prese con quell'invidia, alle prese con la vertigine della complicità. Nella nostra Babilonia, nella nostra città, nella nostra generazione. Noi siamo apprendisti nella preghiera e quindi apprendisti nella vita, perché siamo in continuità con l'Evangelo che abbiamo ricevuto da colui che ha detto Padre per noi, che ha insegnato a noi che siamo figli perché siamo fratelli suoi, per come è morto nella gratuità dell'amore in comunione con lui. E il nostro morire di peccatori è il nostro essere sigillati nella comunione fraterna con lui, alla presenza dell'unico Padre. È il cammino della nostra conversione, è il cammino della nostra riconciliazione, è la storia umana che è storia di salvezza. È storia di preghiera, nel senso che è storia penitente. Una storia penitente, vedete, che è ormai definitivamente orientata. Noi adesso passiamo un poco di tempo, ma poco, vi lascio in pace perché se no accumuliamo troppo materiale, dopo poi facciamo indigestione. E poi ogni tanto qualcuno si ammala, no? Già si stanno ammalando qui gli esercitanti, quindi bisogna essere un po' più delicati. Fatto sta che prendete il Salmo 23, subito dopo il Salmo 22, Salmo 23, diamo uno sguardo a questo Salmo. Beato chi in lui si rifugia, chi si rifugia dentro a una storia di conversione, chi si rifugia dentro a una storia che è la storia del ritorno al centro della vita, perché la strada è aperta, ma è aperta non con un colpo di bacchetta magica, è aperta per come è morto lui nell'innocenza. Questo è il motivo per cui la strada è aperta. La strada dei giusti, della giustizia, della giustificazione è aperta. E allora il Salmo 23, Salmo che serve in un momento di particolare serenità, per quanto siamo alle prese con un crogiolo dove siamo messi in discussione il travaglio del discernimento e tutto il resto, ma un momento di riflessione su quello che è avvenuto. E quindi dovunque ci troviamo, in qualunque momento del cammino di ciascuno di noi, l'occasione per ricostruire il percorso. E sono momenti importanti, non per niente facciamo anche gli esercizi spirituali che a questo scopo sembrano particolarmente indicati. E qui il Salmo 23, vedete, subito dopo il Salmo 22, ci trasmette la testimonianza di un orante che può essere una singola persona, può essere anche una comunità, può essere un popolo, può essere una chiesa, che ad un certo momento trova l'occasione opportuna per ricostruire il percorso compiuto e più esattamente ricostruire qual è stato l'andamento della relazione tra il Signore e me, dice qui l'orante in prima persona singolare, tra il Signore e noi, che cosa è successo, come sono andate le cose tra il Signore e me, mettiamola pure in prima persona singolare. E il Salmo si sviluppa in due fasi, due tappe, che sono caratterizzate da due immagini. In realtà poi le due fasi sono coordinate tra di loro, come subito constateremo, e le due immagini sono più che giustapposte, sono in realtà una dentro l'altra. La prima immagine è un'immagine di vita pastorale. Una pecora racconta come sono andate le cose nella relazione con il suo pastore. Cosa è successo? Racconta una pecora. Prima immagine sono quattro versetti. La seconda immagine, due versetti, in tutto sono sei versetti, quindi adesso io vedete, allungo un po' il brodo, per cui passiamo un po' di tempo, ma non tanto, e sei versetti e in 30 secondi avremo già finito. D'altra parte, vedete, le tappe della vita qualche volta durano momenti, in un momento succede tutto, e poi giorni, e poi mesi, poi anni, qualche volta passano anni e anni, sembra che non succeda niente. E non è questione adesso di stare a misurare i nostri tempi con i cronometri, ma seconda immagine, un'immagine di vita pericolosa, affrontata da un tale che è affamato e sta percorrendo una strada come se cercasse casa, affamato, in cerca di casa. Due immagini, una pecora che racconta e questo tale che racconta quello che è successo al momento in cui ha incontrato il modo per sfamarsi e trovare alloggio in una dimora. E la seconda immagine poi vedremo che è interna alla prima. Prima immagine, un'immagine di vita pastorale, una pecora racconta. Possiamo suddividere questa prima sezione del Salmo in tre brevissime strofe. La prima strofa, versetti 1 e 2. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Ecco tutto qua, e vedete la pecora racconta. E parla rievocando una situazione di vero, intenso benessere, subito ce ne rendiamo conto. La pecora nel pieno della luce, è il momento in cui il sole splende, è il massimo del suo fulgore, i colori sono massimamente valorizzati, l'erba verde, le macchie più scure di dove sul bordo del pascolo scorre il ruscello, perché c'è anche l'acqua e il cielo terso e i ronzii degli animali. La pecora è adagiata sul prato, riposa dopo aver brucato abbondantemente, quindi è sazia, ha mangiato, ha bevuto, e il benessere è espresso in maniera così semplice ma così precisa, e tutta la sua sensibilità è soddisfatta, si compiace di quello che vede nella luce, per quello che ha mangiato, per come gode il beneficio del contatto con il prato su cui è adagiata. E il gorgoglio dell'acqua che le rimanda l'eco di una sonorità familiare e graditissima, e così la pecora non manca di nulla, lo dice lei stessa, e tutto questo perché c'è il pastore. Ma il pastore della pecora chi è? Il pastore della pecora è un illustre sconosciuto, però c'è. Quello che conta è che al momento opportuno, quando la pecora con una sbirciatina dell'occhio guarda in quella direzione, là c'è il pastore magari è soltanto una sagoma, sta lì, chissà cosa fa, forse gioca con un cane, forse sta sdraiato anche lui, forse sta canterellando, forse sta contando gli uccelli che attraversano il cielo, forse cosa fa il pastore, chi lo sa, sta là. Ma l'importante è che c'è il pastore, è il mio pastore, io non manco di nulla. E allora quello che vedo, quello che ascolto, quello che gusto, il contatto, il suo inserimento in questo angolo di mondo è così gratificante per lei. Ci sono anche i profumi che pervadono l'ambiente. Lì dove si raccoglie l'umidità c'è certamente un'esalazione di odori particolari, l'erba fresca e anche l'erba falciata, e dunque la pecora è perfettamente a suo agio. Prima tappa. Seconda tappa è un solo versetto. Seconda tappa, seconda strofa. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Vedete che la scena è cambiata. Già, perché adesso la pecora è in cammino. E sentiamo anche nell'uso dei verbi che c'è un certo... Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino. Già, perché potrebbe sbagliare strada. È cambiata la scena. La fanno. Non è più il mezzogiorno quando splende il sole, qui siamo al crepuscolo quando il gregge delle pecore dovrebbe rientrare all'ovile. Già, e se sbaglia strada, e se scivola lungo un dirupo, e se il sentiero, e se si smarisce, perché oltretutto c'è di mezzo un gregge. Quando la pecora è al pascolo, ciascuna pecora va per conto suo, sembra più che mai gratificata dal fatto di gestirsi le cose in privato, e invece quando le pecore si muovono sono incolonnate, e c'è una pecora che pesa addosso a quell'altra che la precede, e allora una pecora che si ferma ed ecco è un incidente che mette in difficoltà tutta l'operazione, e se appena la pecora allunga il passo va a finire che la pecora che precede manda un belato poco gradevole, ed è un gregge. Se ne accorge adesso, lo sapeva sempre, ma se ne accorge adesso la pecora si rende conto di essere parte di un gregge in cammino, e per di più vedete tutti i rischi che questo comporta. Già. E poi la polvere, e poi la fanghiglia, e nel frattempo vedete il pastore. Soltanto che adesso il pastore, che è il soggetto dei verbi, è lui che mi rinfranca, è lui che mi guida per il giusto cammino. Il pastore si è avvicinato. Nella tappa precedente il pastore stava là. C'era, tutto dipendeva per quanto concerne il benessere della pecora da quella presenza, ma la presenza di uno sconosciuto. Adesso il pastore si è avvicinato, mi guida, mi rinfranca, magari mi dà una pedata, magari mi manda dietro un cane, poi venga a sapere che c'è anche in mano un bastone, e però mi guida, si interessa di me, mi conosce, mi chiama per nome. E man mano che il percorso procede, vedete, la pecora nel gregge sta imparando a rendersi conto che il pastore si è avvicinato, che il pastore è attento, che il pastore è preoccupato per lei, che il pastore la chiama per nome. Non solo, quando poi dice per amore del suo nome, c'è di mezzo, vedete, quel nome che è rivelazione di un proposito, di un progetto, di un'intenzione. Il pastore ha una sua intenzione. Dove vuole andare il pastore? E man mano che il pastore si avvicina e la pecora si rende conto di essere conosciuta, anche la pecora impara a conoscere il pastore. Lo dice anche Gesù poi nell'Evangelo secondo Giovanni, ricordate bene, il pastore conosce le sue pecore, le chiama per nome una per una, ma le pecore conoscono il pastore. Per amore del suo nome, la pecora si rende conto che il pastore ha un'intenzione, ha un progetto, ha un proposito, e si muove in maniera tale da dimostrare che la relazione con la pecora è finalizzata a uno scopo. La pecora chiamata per nome, conosciuta, è la pecora che conosce il pastore. Il pastore vuole coinvolgere anche me, come peraltro tutto un gregge, in una impresa che lui vuole realizzare con noi e per noi, con me e per me, ha un proposito suo e mi sta manifestando quel che, senza bisogno di tante chiacchiere, è il suo segreto, che poi è il suo modo di conoscermi. Fatto sta, vedete, che la relazione cresce così nel corso del trasferimento, della transumanza. Ma quanto dura? Vedete qui un versetto. Questo versetto potrebbe durare anni. Quanti anni dura il tempo del cammino? Dal momento del pascolo e del riposo nel pascolo, in quel contesto così beatificante, al momento in cui invece la pecora arranca ed è affaticata per tutte le incertezze che il viaggio comporta, ma il pastore interviene forse, come già vi dicevo, bruscamente, energicamente, ma la pecora sa di essere sempre più coinvolta in una relazione di solidarietà, di amicizia, di conoscenza vicendevole con il pastore. Terza tappa, ed ecco il versetto 4. Adesso vedete, il viaggio giunge a uno sviluppo che la pecora se ne è resa conto, è inevitabile. Qui si prospetta l'appuntamento con la morte, che ormai la pecora individua come un passaggio che non le sarà affatto risparmiato. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Guardate un po', qui la valle oscura, se dovessi camminare, dice, nella... gola oscura, nella gola ombrosa della morte, un canyon di quelli che sono scavati nelle steppe, nei deserti del mondo orientale. Dunque, ma se dovessi camminare quella gola oscura della morte, adesso vedete, non è soltanto una tappa pericolosa, è soltanto il rischio di una scivolata o di un incidente, qui la prospettiva della morte, e dice non temerei alcun male. Strano, la pecora è convinta di non essere mai stata così vicina al suo pastore come adesso, perché tu sei con me, tu con me. Notate che abbiamo avuto modo di constatare in un'altra occasione, per un altro salmo, qui c'è uno scarto grammaticale che anche in questo caso non può passare inosservato, perché si passa dalla terza persona alla seconda persona singolare. Tu sei con me, tra l'altro questo tu con me, voi lo vedete anche con un rapido colpo d'occhio, è il centro del salmo, tu con me. Atta e madì, tu con me. Tu con me. È il centro del salmo. E si passa un conto a dire lui è il mio pastore, mi porta al pascolo, mi porta al torrente per bere, e mi tiene d'occhio mentre io riposo dopo aver brucato. È un conto a dire lui mi rinfranca, lui mi viene incontro, lui mi guida, mi conduce, mi... è un conto a dire tu. Un conto a dire lui, un conto a dire tu. E c'è un momento nella vita, per come la pecora sta ricostruendo l'andamento dei fatti, in cui ha detto tu al pastore, tu con me. E non è mai stata così vicina al pastore, così solidale con il pastore, così certa che il pastore è con lei nel momento in cui si tratta di attraversare l'oscura gola della morte. Tu con me. Questa strada è una strada già aperta, già visitata, già frequentata. Questa è la strada lungo la quale il pastore già ha lasciato alla pecora i segni di un tracciato che le dimostrano che non è sola, che non è abbandonata. Tu con me. E in più vedete, qui adesso la seconda persona singolare diventa dominante nel seguito del salmo. Intanto si aggiungono due richiami a conferma di questa relazione con il tu del pastore nel seguito del versetto. Il tuo bastone, il tuo vincastro, sempre la seconda persona singolare, che i due richiami, mi danno sicurezza, direbbe dirgli alla Salvini. Il tuo bastone, il tuo vincastro, mi danno sicurezza. La mia consolazione, dice, è che tu sei con me. E che tu sia con me Ecco, io ne ho un segno inconfondibile. Parla del bastone e parla dell'incastro, che non sono la stessa cosa, parlavo di un richiamo duplice, perché il bastone è l'equivalente di quello che poi per una tradizione antichissima diventa lo scettro del sovrano, un'insegna di potere. Un'insegna di potere, il bastone, scettro. Lo scettro e il sovrano è una figura pastorale, ma appunto lo scettro è il bastone del pastore, ma in realtà qui il bastone passa in seconda linea rispetto a quello che si chiama vincastro, e il vincastro è quell'altro bastone lungo, noi siamo abituati a vederlo anche un po' arcuato così, che noi siamo poi abituati a chiamare pastorale, siamo abituati a vedere in mano i nostri vescovi, e il vincastro è un'altra cosa, perché il vincastro serve al pastore nel corso dei lunghi viaggi, spostamenti, transumanze, quando il pastore si affatica, conosce la stanchezza, sono le pecore, poi le pecore devono essere tenute sempre sotto controllo, quindi il pastore è sempre attento a osservare, scrutare, verificare quello che sta succedendo, e il pastore si appoggia al suo vincastro, in modo tale che sta in piedi e osserva, tiene d'occhio e si appoggia, perché è stanco. Perché anche il pastore conosce la fatica. E quando la pecora vede il vincastro in mano al suo pastore, trova motivo di grande consolazione. Perché si rende conto che ha a che fare con un pastore che conosce la stanchezza. Un pastore che sa cosa vuol dire sudare, faticare, sa cosa vuol dire morire. E quando la pecora vede il vincastro in mano al pastore, si rende conto di aver trovato veramente il pastore, di averlo veramente riconosciuto, e sa che quel pastore saprà prendersi cura della sua pecora, e sa che quel pastore è esattamente la guida di cui il gregge ha bisogno, attorno a cui il gregge si potrà sempre ricomporre. Perché ha in mano il vincastro. Vedete che anche il pastorale nelle mani dei nostri vescovi non è una minaccia per nessuno, ha esattamente questo significato. Un'immagine lo ricordo quando mi capita sempre, a cui in anni passati eravamo abituati, quando si vedeva Giovanni Paolo II aggrappato a quel suo pastorale, così, aggrappato. Ecco, quella immagine è un'immagine sacramentale per il popolo cristiano. Quello è un sacramento, perché il pastore è stato, perché il pastore ha faticato, perché il pastore dà la vita per le pecore, perché il pastore è morto per le pecore, perché il pastore nell'amore ha vinto la morte, perché il pastore ama le pecore in maniera tale da ridurre anche la morte in obbedienza alla vita delle pecore. Quel vincastro in mano al pastore motivo, dice lei, di grande consolazione. Il popolo cristiano sa di essere compreso, sa di potersi fidare. Ecco il pastore che posso seguire e che già mi ha preceduto. Tu con me. Fatto sta, vedete che adesso la seconda sezione del nostro Salmo, quell'immagine che cambia, un viandante affamato, in pericolo, ma adesso quello che succede cambia immagine, non è più la pecora, è quest'altro personaggio che prende la parola, ma è come se tutto fosse dentro a quel tu con me. Infatti adesso rimane nella seconda sezione del Salmo ancora dominante la seconda persona singolare, tu con me. Due strofe, la prima strofa, versetto 5, vedete, davanti a me tu tu apparecchi una mensa, parla in seconda persona singolare, è un viandante in difficoltà evidentemente, affamato, sta camminando, si sta cercando il modo di risolvere i suoi problemi, e davanti a me tu apparecchi una mensa, proprio per me, una mensa apparecchiata. È successo che ad una svolta della strada si è trovato dinanzi a una mensa apparecchiata, e apparecchiata per me, tu per me, una mensa apparecchiata, e vedete, lui è sorpreso, è sconcertato, che cosa mi è successo? Tu, una mensa per me, apparecchiata, shulchan è la mensa, shulchan. La strofa che stiamo leggendo, il versetto 5, la prima strofa di questa seconda sezione, ruota attorno a una mensa. Ma non basta, perché, vedete, dice sotto gli occhi dei miei nemici. Cosa significa questo? Significa che adesso ci rendiamo conto che lui non è soltanto un viandante affamato, ma è anche un fuggiasco, perché è inseguito. C'è qualcuno che vorrebbe acchiapparlo, c'è qualcuno che vorrebbe catturarlo, c'è qualcuno che vorrebbe arrestarlo, chissà che cosa gli è successo, chissà chi lo sta inseguendo. E infatti lui subito è preso da un sospetto, forse questo è un imbroglio, questo è un miraggio, ma che mensa in bandita, questo è un inganno, hanno preparato così il trabocchetto per costringermi a fermarmi, così mi raggiungono e mi catturano. E una sbirciatina dell'occhio, guarda e vede che i nemici sono tenuti a distanza. Che questa mensa apparecchiata per lui ha l'efficacia di sottrarlo all'inseguimento da parte dei suoi nemici. Sono trasformati da inseguitori in spettatori, sotto gli occhi dei miei nemici. Già, non basta questa mensa, perché dice: cospargi di olio il mio capo. L'olio è olio profumato, ma è la base del profumo. Noi siamo abituati a usare la base del profumo, l'alcol. Invece nel mondo antico la base del profumo è l'unguento, è l'olio, il profumo. E quindi cosa succede? Che vedete il profumo? È come l'ospite che viene ricevuto in una casa, si suppone che provenga da qualche località un po' distante, per cui quando entra in una casa deve essere messo a suo agio, e allora acqua per lavarsi, abiti per cambiarsi, il profumo per poter comparire in pubblico in maniera più che dignitosa, no? E è quello che dice anche Gesù quando in quella certa occasione dice: guarda, sono entrato in casa, tu non mi hai dato acqua per lavarmi. E invece qui vedete, il nostro viandante affamato scopre che, guarda un po', questa, la mensa preparata per me, è la mensa dei padroni di casa. Non è la tavola per i poveretti a Natale. A Natale che facciano un bel pranzo, che si strafoghino e crepino così di sazietà, perché è la tavola dei poveretti. No. Questa è la tavola dei padroni di casa, e dopo il padrone di casa lui ci tiene a far sì che noi sediamo accanto e che io sia in condizione di dignità tale per sedere alla pari con lui, accanto a lui, alla tavola che è la sua tavola e che ha preparato per me. Per questo mi ha dato anche il profumo, acqua, vestito, profumo. Già, la tavola del padrone. E in più, adesso dice, il mio calice trabocca, cosa ne va là? Dice, il mio calice trabocca. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando il padrone di casa, che condivide la mensa con il nostro viandante affamato, ex viandante affamato, e versa il vino nel bicchiere per fare un brindisi, e versa il vino in modo che trabocchi, e questo per dimostrare la sua gioia. E allora vedi, il padrone di casa vuole dimostrare che è lui contento di avere come ospite alla sua mensa quel ex viandante affamato, Non solo la mensa preparata per me che tiene lontani i miei nemici, la mensa dei padroni e io siedo alla pari con loro, ma lui vuol dimostrare che ringrazia me per esserci, che è contento di avermi accanto a lui e vuole dimostrarlo e versa il vino e lo fa traboccare. È contento lui, tu con me. Dal Salmo 22 al Salmo 23, e non basta, perché vedete, adesso c'è una seconda strofa, e la seconda strofa, cosa succede? Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni. Conosciamo bene questi versetti, questo è un salmo che forse conosciamo a memoria, quindi... E cosa succede adesso? Succede che, vedete, il nostro... ex viandante affamato si rende conto che attorno a quella tavola c'è un movimento, qui felicità e grazia sono realtà che vengono personificate, c'è un movimento, quindi dice mi seguiranno, ci sono quelli che mi precedono, ci sono altri che mi seguono, c'è tutto un circuito di presenze, perché il nostro amico si rende conto di essere entrato in una casa. Ecco, tutti i giorni della mia vita abiterò nella casa. Di per sé noi prima entriamo in una casa, poi ci sediamo a tavola. Qui invece è successo che il nostro amico si è seduto a tavola, poi si è accorto di essere entrato in una casa. Qualcosa del genere però può succedere anche a noi, che seduti attorno a una mensa poi ci accorgiamo di essere entrati all'interno di un insieme, un circuito, un intreccio di relazioni, siamo entrati in un disegno di comunione e siamo entrati in una casa, in una famiglia, perché la casa, vedete, non è soltanto uno spazio con un pavimento, delle mura, un tetto o una cubatura, dice quanti metri cubi, ecco la casa, così rispettiamo le regole, 3 metri per arrivare al soffitto e queste cose, una casa. La casa è un complesso di relazioni, la casa è una famiglia. Casa è uno dei termini che comunemente nella rivelazione biblica serve a dire quello che noi diremmo con famiglia. La casa di Davide non è un palazzo, è la sua famiglia. La casa di Giuseppe è la famiglia di Giuseppe e così via. E dunque è entrato in una casa. E vedete, una casa dove si muovono quelli che lo precedono, altri che lo seguono, questo mi saranno compagne, mi seguiranno alla lettera, ma tutti i giorni della mia vita, vedete che qui abitare nella casa, è la casa del Signore, significa non soltanto avere trovato dimora in uno spazio, in un insieme di relazioni, in un contesto di comunione, di famiglia, significa essere entrati in un disegno che si sviluppa nel tempo, per tutti i giorni della mia vita, ogni giorno per tutti i giorni. Insieme con il nostro amico attorno a quella mensa in grado di ritrovarci a casa non solo nello spazio ma nel tempo, a casa nel tempo, questo tempo, il mio tempo, questo povero tempo, questo tempo che passa, che si consuma, questo tempo che per certi versi mi sembra così problematico, così drammatico, così provocatorio, così straziante, si suona il campanello e poi non ne parliamo, ecco questo tempo, il mio tempo, il mio mondo, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni. Vedete che il Salmo si apre con il nome del Signore, il Signore è il mio pastore. Si chiude con il nome del Signore, la casa del Signore. Il perno attorno a cui il salmo si sviluppa è quel tu con me. Beato chi in lui si rifugia.